nostro collega Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, a cui andiamo a dare il benvenuto. Ciao Marco, benvenuto.
Eccomi, ciao, ciao, grazie, buongiorno a tutti.
Ciao Marco.
Allora, io ho provato un po' a spiegare sulla scorta di quanto ci illustrasti tu qualche settimana fa, quando paventasti il pericolo da parte del Napoli di incappare in un blocco parziale, in un blocco soft, come lo definisti, il calciomercato di gennaio, e poi è accaduto. Di fatto c'è un costo di lavoro allargato, dove insomma dentro ci sono tutti i costi relativi ai cartellini, allo staff tecnico, allo staff medico, tutto quello che può concernere, insomma, che concerne i costi di una società. Rapporto con i ricavi, e questo è il risultato di questa divisione. Sostanzialmente non doveva superare lo 0,8 per la sessione di mercato estiva, non dovrà superare lo 0,7, pena incappare in uno stop del mercato. Più o meno è questo.
Sì, di fatto è stato cambiato il parametro, sì, rispetto alla scorsa estate, dove c'era il famigerato indice di liquidità che misurava sostanzialmente la capacità di far fronte ai debiti, agli impegni, sì, della società nei 12 mesi successivi, e l'indicatore che ha bloccato, vi ricorderete, il mercato della Lazio.
Certo, certo.
Si è deciso di cambiarlo, insomma, qualche mese fa, non è stato un fulmine al ciel sereno, si sapeva che sarebbe stato cambiato, adottando appunto uno dei pilastri del surplus finanziario della UEFA, appunto la squad cost rule, che misura, come dicevi prima, il rapporto tra quanto incassi, sì, tra diritti TV, stadio, commerciale, dalle plusvalenze, ma attenzione, non quelle del singolo anno, bensì la media triennale,
sì,
in rapporto a quanto spendi per gli ingaggi della prima squadra, in realtà soltanto dell'allenatore della prima squadra,
okay,
gli ammortamenti dei cartellini, e questo per il Napoli è un elemento molto rilevante rispetto alle altre società,
commissione degli agenti anche,
e le commissioni degli agenti, cioè di ammortamenti, perché il tema qual è? Che mentre la maggior parte delle società distribuisce questo carico, che il costo del cartellino, sulla base degli anni del contratto in maniera equa, mettiamo, sì, 10 milioni, 5 anni, 2 milioni all'anno,
sì,
tanto per,
sì,
il Napoli carica i primi 2 anni di solito fino al 60%, e questo ha un vantaggio, ad esempio se il terzo anno fai una cessione, una plusvalenza, a quel punto la plusvalenza diventa più consistente,
certo,
però ovviamente i primi 2 anni in cui fai nuovi acquisti il carico di questi costi è maggiore. Ora, perché faccio questo riferimento? Perché il parametro temporale su cui questo nuovo criterio, la squad cost rule, è stata applicata, riguarda un periodo che per il Napoli è stato particolarmente oneroso sui costi e particolarmente, diciamo, limitato sul fronte dei ricavi, perché, okay, si fa riferimento al 30 settembre 2025, andando indietro al 30 settembre 2024.
Ok.
Quindi l'anno, diciamo, in cui il Napoli sostanzialmente non ha avuto i ricavi delle coppe europee, quindi 50-60 milioni in meno, grosso,
sì,
modo,
sì, sì, sì,
e ha avuto più costi.
Sì.
Quindi il Napoli si è trovato, appunto, utilizzandosi solo questo parametro e non altri, di fatto, e con quella fotografia temporale, il Napoli si è trovato sopra l'80%. Sopra l'80% erano altre 4-5 società.
Sì.
Le altre, che erano solo l'80%, hanno scelto di usare il correttivo previsto dalla norma, consistente o nell'immissione di capitale, quindi mettere soldi della società da parte della proprietà, oppure utilizzare dei crediti futuri da calciomercato, o pare anche da diritti TV. Questo bisognerebbe ancora capirlo, se la Lazio ha utilizzato questi o meno. Fatto sta che solo il Napoli e il Pisa hanno scelto di non utilizzare correttivi e di accettare fondamentalmente questo blocco soft del mercato.
Secondo te Napoli ha scelto questo blocco soft di accettarlo, diciamo, di buon grado, perché non farà mercato, come è il pensiero poi anche di Cristian, sì, mio collega che è qui con me oggi, secondo la tua idea?
Guarda, sì, nel senso che le notizie, ma che conoscete meglio di me, che arrivano dall'infermeria, sono magari un po' meno preoccupanti rispetto a qualche mese fa. Napoli tendenzialmente potrebbe fare comunque operazioni, ricordiamo, a saldo zero, che significa fare operazioni in entrata e in uscita che nell'insieme
spendo 10, incasso 10, ok.
Sì, insomma non è proprio così, ma di fatto andare a calcolare l'impatto dell'operazione
nella logica
logica è fondamentalmente che non devono pesare più di un euro sul bilancio rispetto alla situazione attuale fondamentalmente. Okay. Quindi questa è un po' la regola per cui Napoli potrebbe secondo me tranquillamente muoversi operando con i prestiti a giocatori pagati molto e rispetto ad altri, insomma delle operazioni si potrebbero imbastire, però il Napoli appunto ha scelto di accettare questa situazione che ripeto per me nell'obiettivo finale è condivisibile perché spingerà le squadre a una situazione di maggiore attenzione ai conti e quindi alla sostenibilità. Nel caso però di questa prima applicazione risulta un po' incongrua perché se tu applichi solo un parametro su una finestra temporale specifica senza considerare altri parametri, quelli finanziari, per dire se si fosse utilizzato l'indicatore di liquidità il Napoli non avrebbe avuto problemi avendo più di 150 milioni in cassa.
Marco, oppure, la scelta di scegliere di andare unicamente su queste indicature è su suggerimento dell'UEFA, quindi l'organismo internazionale deputato alla gestione del calcio, o è di assoluta
discrezionalità la federazione.
Ok, di assoluta discrezionalità nazionale. Ok, perfetto. Sì. Quindi in Francia potrebbero essere stati scelti altri parametri per capirci.
In Francia ci sono altri parametri, ci sono altri parametri, in Spagna i parametri nazionali sono diversi. Noi si è scelto un parametro solo, secondo me bisognava utilizzare anche altri parametri come correttivi, al di là dell'emissione di capitale, che per esempio in ambito UEFA non si può fare, in ambito UEFA non puoi mettere capitale per colmare il gap, ma per esempio c'è una regola, l'altro pilastro del flat finanziario, che ti consente di avere 60 milioni di perdite in tre anni precedenti. Noi l'applicheremo su biennio, ma dall'anno prossimo e sull'anno successivo, dire, se anche se si fosse applicato questa regola, quindi nel precedente triennio massima perdita 60 milioni, il Napoli nel precedente triennio ha fatto più 120 milioni di utili, quindi capite che c'è una fondamentale incongruenza rispetto alle regole scelte. Il Napoli si è trovato in una congiuntura molto sfavorevole, la mancata presenza del Napoli magari nel Consiglio federale ha fatto passare questa norma e il Napoli magari non si aspettava di trovarsi, ripeto, proprio in questa situazione particolare, però appunto proprio perché le cose sono andate in questa maniera e c'è tempo fino a marzo, anzi fino ai controlli che saranno fatti a giugno in relazione al 31 marzo del 2026 per apportare dei correttivi ed avere comunque una valutazione che davvero misuri lo stato di salute.
Quindi se diciamo che c'è un'ipotesi di dolo ai danni del Napoli, tra virgolette, chiaramente, diciamo una scelta se fosse scelta la situazione debitoria, forse qualche altro club, senza fare nomi, avrebbe risentito.
L'indicatore di liquidità avrebbe magari continuato a punire la Lazio piuttosto che altri club, mentre invece è stato cambiato in questo modo e a essere penalizzato, ripeto, il Napoli era il Como, però il Cartone hanno messo altri soldi, la Roma ha fatto diciamo operazioni con i Friuli con emissioni di capitale. Napoli, ripeto, veramente sarebbe potuto, come ho detto spesso in questi giorni, prendersi un dividendo con la mano sinistra e rimettere capitale con la mano destra, perché i soldi in cassa ci sono, ma ha scelto di non farlo.
Assolutamente Marco, io ti volevo far commentare le parole di Giovanni Manna, visto che anche un radioascoltatore ce lo chiedeva. Ecco, il Giovanni Manna prima di Cremonese-Napoli sul blocco del mercato dice: è un grandissimo paradosso, siamo una delle società, se non la società più sana con liquidità e patrimonio netto e positivo. Avere il blocco, ripeto, è un paradosso.
Guarda, faccio veloce, nel senso che l'abbiamo appena detto.
sì, infatti
esattamente tutta questa roba qua. Manna giustamente conosce le regole. E il suo problema è che dovrà diciamo magari fare mercato chiamando ogni due secondi Chiavelli per farsi conto.
Certo. Marco, cambiamo scenario, cambiamo argomento. Tu, oltre ad essere uno stimato collega giornalista di materia finanziaria, sei anche uno scrittore. Voglio lasciare a te, chiedo alla regia, ecco, stiamo mandando in sovraimpressione la copertina del tuo ultimo lavoro, La colpa è di chi muore. Ecco, parlaci insomma un po' di questo libro, e perché magari qualche nostro radioascoltatore potrebbe regalarlo a fine anno a qualche caro.
Guarda, è un romanzo, il mio primo romanzo, il romanzo noir, quindi sì. Classica indagine fatta tra l'altro da giornalista sportivo, quindi potrebbe
un po' autobiografico.
Potrebbe interessare, se c'è qualche nota, sì. Comincia con una classica scoperta di un cadavere nel sì. lago di Lugano, non a caso, però oltre diciamo al classico ingranaggio del noir, che come dire, può stimolare gli amanti del genere, sì. Dentro non c'è diciamo una storia in qualche modo fine a se stessa, ma c'è un caso di cui si parla poco, secondo me, che ho voluto denunciare con questo libro, perché questo libro racconta, sia pure attraverso il romanzo, davvero quello che c'è dietro alla tratta dei giovani cacciatori africani, che è un tema
sì.
tragico, certo. sottovalutato e sottaciuto, certo. e quindi diciamo in un ingranaggio noir qui c'è la classica indagine, ripeto, noi abbiamo c'è anche questo aspetto insomma che mi piacerebbe che molti conoscessero di più rispetto a quanto non avviene attualmente.
Sì, anche per sfatare un po' quel mito di alcune squadre, non facciamo chiaramente riferimento nello specifico, però che acquistano in massa calciatori per poi, si dice, valorizzarli. In realtà poi dietro, soprattutto ricordo in Belgio, ma anche in Svizzera, c'è questo mercato, praticamente una sorta di mercato nero, mercato degli schiavi, come lo hai definito. Quindi i nostri radioascoltatori credo che diverse motivazioni per poter scegliere, perché no, per acquistarlo personalmente, per leggerlo e anche per regalarlo. Quindi noi peroriamo anche questa... cioè sponsorizziamo anche il libro di Marco, perché ha una tematica importante, quindi insomma ci auguriamo che possano molti radioascoltatori rispondere al nostro invito. Noi nel frattempo ti salutiamo, ti auguriamo una buona fine d'anno e un buon 2026, ci risentiremo sicuramente più avanti nel corso del nuovo anno per fare un po' il punto della situazione.
Grazie mille Marco.
Con grande piacere, ricambio di cuore e di auguri.
Ciao Marco Bellinazzo, buon lavoro e insomma... qualche punto di scetticismo su quel criterio che è stato cambiato, anziché scegliere